quindi quello che consiglio è sicuramente il fatto di trovare, visto che adesso ce ne sono strumenti o soluzioni che permettano laddove è possibile di prevenire situazioni, ma soprattutto di agevolare un cambiamento culturale e fare in modo che si possa non più parlare di diversity. L'inclusione la diamo, io personalmente la do, è importante che oggi la si consideri quasi assodata, anche se non è così. Però il mio sogno, quello mio personale, è che nel corso di pochi anni davvero non si parli più di diversity, che si possa parlare di qualcos'altro.
Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gevo.
Ok, allora, buonasera a tutti intanto, sono molto fiero di essere qui e parlare quindi di questo argomento, soprattutto con due ospiti d'eccezione. Allora, oggi vi presento appunto le ospiti di questa puntata di CC. Abbiamo Giulia Caramaschi, responsabile comunicazione interna del gruppo ERA, e abbiamo Angela Balducci, sustainability manager di Lavoro Più. Inizierei con un grande applauso per loro, appunto. Inizierei questa puntata passando subito la parola alle nostre ospiti per raccontarsi un po', per parlarci di loro, della loro esperienza, del loro background, sia a livello un po' accademico e sia a livello lavorativo, così anche un po' per conoscerle meglio. Non so chi.
Vado io, comincio io, posso parlare senza microfono, quindi buonasera a tutte e a tutti. Grazie per l'invito, soprattutto grazie per la possibilità. Okay. Grazie per l'invito e soprattutto quindi per la possibilità anche di davvero chiacchierare con voi parlando di tematiche molto attuali, da alcuni punti di vista anche urgenti da affrontare e farlo attraverso i vostri occhi insieme con i nostri, perché insomma da questo incontro non possono che uscire fuori delle buone idee, delle buone proposte. Io mi chiamo Angela Balducci, brevemente dico il mio percorso scolastico perché risale un po' al secolo scorso, nel senso che io mi sono laureata ormai nel lontanissimo 95 in scienze politiche. E avevo in quel periodo anche una particolare predisposizione un po' per i numeri, piuttosto che per il mondo dell'economia politica. Quindi ho iniziato il mio percorso professionale facendo la consulente finanziaria nella regione, nella città e nella regione nella quale sono nata e cresciuta, che è Teramo in Abruzzo. Dopodiché esigenze soprattutto di qualcosa in più rispetto a quello che il mio percorso anche universitario mi portava a desiderare, mi hanno portato a Bologna e nel cercare lavoro a Bologna mi sono imbattuta in un'agenzia per il lavoro che poi mi ha assunta. Quindi ho iniziato il mio percorso all'interno di un'agenzia per lavoro stiamo parlando degli anni 2000, con l'obiettivo quindi di far conoscere anche quello che in quel periodo era ancora chiamato lavoro interinale, ma soprattutto era un qualcosa di poco conosciuto, poco noto. E sono stati degli anni per me estremamente formativi. A quel periodo devo tanto soprattutto dell'approfondimento del mercato del lavoro, attraverso tante fasi che si sono succedute e che hanno portato questo stesso mercato a essere molto diverso da allora. Ci sono state diverse riforme del mercato del lavoro, ci sono state finanziarie che hanno anche ribaltato alcune cose, quindi rendendole in alcuni casi più evolute, in altri più complesse. Fino ad arrivare ad oggi, quindi, a un mercato in cui il mondo del lavoro all'interno di un'agenzia è quasi una trottola impazzita, nel senso che, soprattutto negli ultimi anni, come potete immaginare, sono cambiate talmente tante cose, sia nelle opportunità che si creano, ma anche nel modo in cui poi ci si possa diciamo muovere all'interno di questo contesto. Io mi sono sempre occupata ecco soprattutto di relazioni con le aziende all'interno delle agenzie in cui ho lavorato. Dal 2013 sono in Lavoro Più, iniziando diciamo con questo obiettivo. Ho contribuito alla startup all'interno dell'azienda di una delle divisioni specialistiche che avete visto prima, che è quella farmaceutica, che si occupa della ricerca e selezione di profili in ambito proprio farmaceutico per le aziende del settore. Dal 2018 sono entrata a far parte anche di un team trasversale che si chiama Candidate Management ed è un dipartimento che ha proprio il compito di rendere molto più agevole, veloce, ma soprattutto attuale tutto il processo di relazione con il candidato o la candidata. Significa andare a supervisionare quelli che sono i processi, ma anche renderli sempre attuali, renderli sempre fruibili e quindi di conseguenza anche in continua evoluzione. Questo mi ha permesso di avere poi soprattutto un occhio veramente enorme su quelle che sono, di come sono cambiate soprattutto le esigenze di chi cerca lavoro, a cui si sono affiancate sempre di più le esigenze di chi cerca un nuovo lavoro, pur avendone magari uno. Sono cambiate tante dinamiche. Questo ci ha portato poi circa 2 anni fa a fare un ulteriore approfondimento di quello che il mercato del lavoro in generale, ma il mondo ci stava richiedendo, ossia di iniziare a ragionare su delle logiche molto più ampie. Non parliamo più soltanto di agevolare o di essere comunque attori, intermediari di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma di farlo nel miglior modo possibile, con un'attenzione e una dedizione alle persone molto più sensibile rispetto al passato. Quando parlo di persone io non parlo soltanto dei candidati o dei nostri lavoratori, ma anche delle aziende. Quindi in un processo di sostenibilità aziendale cominciava a essere maturo all'interno dell'azienda. Io pertanto ho fatto alla mia tenerissima età, 2 anni fa, ho fatto anche un master. In realtà ne ho fatti diversi nel corso del tempo per non perdere l'abitudine, però in questo caso ho fatto un master proprio in Sustainability Management che mi ha permesso poi di davvero acquisire tutte le competenze ma anche le conoscenze di un mercato che oggi rispetto al momento in cui ho fatto il master è già ulteriormente cambiato. Quindi da allora mi occupo di sostenibilità e il mio compito è quello di accompagnare l'azienda nella elaborazione, nella creazione di processi che rappresentino poi per l'azienda stessa non soltanto il raggiungimento di obiettivi importanti nel rispetto di ambiente, nel rispetto di persone, ma anche nel rispetto di tutta la parte normativa, ma di farlo anche in modo concreto.
Buonasera a tutti, mi associo anch'io ai ringraziamenti, sono molto contenta di essere qui e soprattutto è molto confortante vedere che persone giovani sono così attente a temi che sono cruciali in questo momento per il mondo del lavoro ma anche per la società. E anche perché è proprio dallo scambio, no? Dallo scambio che si crea innovazione, che si creano percorsi, che si trovano nuove soluzioni. Quindi questi incontri sono veramente importanti. Io vi parlo del mio percorso brevemente. Dunque, io ho fatto diversi lavori, però osservandoli adesso, all'età di 50 anni lo posso dire, vedo che c'è una coerenza in tutto quello che ho fatto ed è una coerenza legata soprattutto ai valori che mi hanno sempre guidato. Allora, io mi sono laureata in scienze politiche. Durante il mio percorso di studio ho fatto moltissimo volontariato nel sociale, soprattutto legato a cooperative che si occupavano di persone con fragilità. Però non intendevo questo percorso come un mio futuro lavoro. Mi piaceva studiare E ho fatto il dottorato successivamente. Ho fatto il dottorato in quello che era il mio interesse più importante di quel momento, che era la comunicazione. E quindi ho fatto un dottorato in scienze della comunicazione all'Università di Urbino, poi sono rimasta 7 anni all'università, dove ho anche tenuto corsi, ho insegnato sociologia dei media, e, insomma, ho continuato nell'insegnamento e nella ricerca. E questo mi sento di condividerlo. La mia generazione probabilmente è stata forse un po' più fortunata nell'accedere al mercato del lavoro, non lo so, però anch'io ho avuto a un certo punto della mia vita, ho dovuto prendere delle decisioni, perché che riguardavano proprio la conciliazione della mia vita privata con quella professionale. Avevo una bambina piccola a Bologna, lavoravo a Urbino, insomma, era tutto abbastanza complicato. Quindi, mio malgrado, ho lasciato l'università e sono diventata responsabile della comunicazione, tutta la comunicazione interna e esterna, in una cooperativa sociale. In una cooperativa sociale di Reggio Emilia, molto grande, quindi una grande azienda, 3.500 dipendenti, dove ho messo in piedi un ufficio comunicazione, perché di fatto non c'era. Le cooperative, insomma, sono, diciamo che rispetto alle aziende private forse sono arrivate un po' più lentamente ad occuparsi di comunicazione, e abbiamo messo in piedi questo ufficio. Anche lì, insomma, ci sono rimasta 7 anni con grande soddisfazione. Ero sempre pendolare Bologna-Reggio, e quindi insomma è stato anche abbastanza faticoso. Stimolante ma molto faticoso. A un certo punto ho iniziato a pensare di avvicinarmi, di lavorare nella mia città, e così sono entrata in ERA con un ruolo un po' diverso, sempre orientato alla comunicazione, però comunicazione interna. Quindi ecco, questo per parlarvi, no, della coerenza che c'è stata nel mio percorso. Quando ho lavorato nella cooperativa ho coniugato i temi della comunicazione con quelli del sociale. Andando in ERA, a queste tematiche ho aggiunto quelle del benessere e quelle dell'attenzione all'ambiente, del decoro urbano, del legame strettissimo con il territorio, della sostenibilità, che sono tematiche quanto mai urgenti. Quindi diciamo che occupandomi di comunicazione sono sempre stata tra virgolette fortunata, ma anche portata a scegliermi delle realtà che mi potessero permettere di occuparmi dei temi che veramente sentivo vicini. E adesso sono responsabile della comunicazione interna nel gruppo ERA. ERA, immagino che la conosciate, ma brevemente, è una multi-utility che si occupa di diversi settori, tra cui energy, ambiente, depurazione dell'acqua, smaltimento rifiuti, questi. E siamo circa 10.000 dipendenti su diverse regioni del territorio italiano, perché poi è cresciuta. Prima erano 11 municipalizzate che si sono unite, a mano hanno aggregato altre realtà del territorio, quindi siamo dal Friuli al Veneto, l'Emilia Romagna, le Marche e altre regioni. E, come comunicazione interna, io lavoro, mi riferisco ad un target estremamente variegato, un target di 10.000 persone appunto, con ruoli, livelli di scolarizzazione, background culturali estremamente diversi. E però il mio ruolo è quello di creare una cultura e far sentire queste persone partecipi di una cultura comune fondata su quelli che sono i valori della nostra azienda. Quindi ecco, sì, sinteticamente questo è stato il mio percorso, e guardando appunto indietro adesso a tutto quello che ho fatto, cioè, mi rendo conto che non so se sia stato casuale oppure no, perché poi a un certo punto si fanno dei bilanci, però ecco, ci vedo proprio una coerenza in termini valoriali, e questo credo che sia una delle soddisfazioni forse più importanti.
Allora, intanto ringrazio entrambe per appunto questa condivisione, e entrando appunto un po' più nel dettaglio della tematica dell'episodio di questo episodio, vorrei intanto farvi vedere due statistiche, comunque due report, uno di Forbes e uno di McKinsey, che parlano appunto della tematica a livello aziendale. Il primo ci dice che team inclusivi sono risultati migliori nel prendere decisioni nell'87% delle volte rispetto a team non inclusivi. Comunque dati molto rilevanti. Il secondo di McKinsey ci dice che le aziende considerate tra le migliori nelle tematiche di D&I all'interno di team esecutivi hanno dimostrato di avere il 25% in più di probabilità di essere sopra la media in termini di profittabilità rispetto alle aziende considerate tra le peggiori. Vorrei partire da appunto questi due dati per la prima domanda rispetto al tema, alle nostre ospiti, ovvero cos'è per loro la diversity and inclusion e cos'è per le aziende in cui lavorano questa tematica.
Grazie infinite per lo stimolo. Tra l'altro questi dati sono decisamente, è importante proprio diffonderli perché rappresentano una fotografia assolutamente reale. Da più parti abbiamo conferma di come le aziende inclusive davvero hanno la possibilità di essere spesso anche molto più avanti con certi processi, ma soprattutto con l'iniziare dei nuovi percorsi basandosi su un obiettivo, su una prospettiva di medio-lungo periodo. Si ricomincia per fortuna a parlare un po' di medio-lungo periodo, perché poi la sostenibilità è questo. La diversity e inclusion è probabilmente anche il cuore che si sta riscoprendo all'interno delle organizzazioni proprio perché ci si è resi conto della ricchezza che è la diversità, ma la diversità intesa da un punto di vista personale piuttosto che di approccio, piuttosto che di esperienze, piuttosto che di vita vissuta, non possano che arricchire ulteriormente anche semplicemente un dibattito all'interno dell'azienda. Permette di aiutare anche a prendere a fare delle scelte molto più bilanciate perché c'è il coinvolgimento di tutti e perché in questo modo si riesce probabilmente a fare delle scelte che possano andare bene, no, magari non per tutti, ma si tenta in ogni caso di garantire una minore standardizzazione, una maggiore personalità. Per lavoro più, infatti, la D&I è un impegno, e deve essere a tutti i costi una promessa mantenuta. Questo significa, come ha detto anche prima Rebecca, mettere un po' sotto controllo e sotto la lente quelli che sono i processi HR. Noi per primi abbiamo la responsabilità nei confronti delle nostre persone di garantire un equilibrio, di garantire o comunque di portare avanti un impegno. E questo per un altro aspetto per noi molto importante. Noi ci confrontiamo con un mercato esterno che è fatto di aziende e di persone. Quindi il condividere, soprattutto da un punto di vista aggiornato ma è culturale, l'importanza della diversity inclusion, perché le nostre stesse persone nel momento stesso in cui sanno di far parte di un processo attento sono poi le stesse che lo riportano fuori. Come Agenzia per il Lavoro noi abbiamo una grandissima responsabilità nei confronti delle persone che si rivolgono a noi, siano esse aziende, siano esse persone che stanno cercando un lavoro. Pertanto quello che in assoluto all'interno di un'azienda deve essere vincente è intanto un percorso verso verso la diversity inclusion che parta da un cambiamento culturale. È anche cambiato il paradigma necessario per parlare di D&I all'interno delle organizzazioni, che vi posso dire non è soltanto un sistema di welfare. Quello va bene, è un'opportunità per avere dei benefit, per avere degli aiuti il più possibile vicini a quelle che sono le esigenze delle persone, ma non è solo quello. E parlare delle persone in termini di unicità, in termini di competenze, parlare delle persone come persone che si trovano in un contesto in cui possono esprimere tutto il loro valore. Parliamo di un contesto che ha l'onore l'onere di valorizzare queste differenze, quindi valorizzare la diversità e promuovere, favorire l'inclusione. È necessario quindi per chi magari, per quelle aziende che non sono, hanno necessità comunque di adeguare anche il loro percorso, anche fare degli investimenti, questo sì, è un processo sicuramente di opportunità anche per crescere noi internamente ascoltando le persone. Pertanto un altro degli aspetti, per esempio, che la D&I, di cui la D&I ha bisogno per diciamo, essere valorizzata sempre di più è anche la formazione delle persone che poi si occupano di trasmettere o comunque di prendersi questo impegno e di trasmetterlo. Una formazione su quelli che sono soprattutto i valori dell'azienda che devono essere condivisi. Condivisi significa anche che ciascun contributo, ciascun punto di vista che arrivi dalle nostre persone significa contribuire ad avere più elementi per cercare di essere allineati con quello che le persone poi si aspettano da noi. Quindi sì, per Lavoro Più la D&I, la Diversity Inclusion è davvero un impegno, una promessa che cerchiamo di mantenere mettendo in campo anche tutta una serie di cose che, per quanto abbiamo sempre fatto con il cuore e con la pancia. Oggi è diventato probabilmente un po' più urgente metterle un po' a sistema e quindi dare a questi impegni una struttura. Sono le stesse cose che facciamo da sempre e che oggi sono sotto il cappello della sostenibilità, che però vanno, ripeto, valorizzate. Fondamentale sicuramente la comunicazione, perché la comunicazione anche delle buone pratiche significa aiutare a diffondere queste stesse buone pratiche, essere un po' un esempio, no? Pertanto l'obiettivo è quello di entrare in un processo che, e l'ha detto anche Rebecca prima, è un punto di partenza. Non ci si, una volta ottenuto comunque un risultato, non ci si ferma lì. Bisogna cercare di porsene di nuovi ed essere sempre un po' in ascolto di quella che è la voce delle nostre persone. Quindi, per racchiuderla in una parola, D&I impegno, anzi in due parole, impegno e promessa, quello sicuramente.
Bene, io comincio subito dalle due parole e poi ve le spiego. È impegno e responsabilità e anche opportunità. Per era occuparsi di diversity inclusion. Allora, responsabilità, come vi dicevo prima, noi abbiamo un bacino di 10.000 persone circa che sono i nostri dipendenti, che hanno delle famiglie, e quindi quello che noi comunichiamo ai nostri dipendenti poi esce dall'azienda in qualche modo. Era si occupa di tematiche cruciali che hanno anche a che fare con quello che è il futuro delle nuove generazioni, perché se parliamo di ambiente, di energie rinnovabili, di decarbonizzazione, parliamo anche, senza pensare esclusivamente al futuro, anche delle nostre città, del decoro, di qualità della vita, scusate, di smart city. Ecco, queste sono tutte tematiche che hanno a che fare con la qualità della vita delle persone. E quindi per noi sostenibilità significa innanzitutto comunicare, far passare queste tematiche nel loro aspetto più strategico, comunicare anche quanto il contributo di ciascuno sia fondamentale, e quindi la comunicazione agisce anche in relazione a quelli che sono gli stili di vita, no? Noi facciamo moltissime campagne di sensibilizzazione, ad esempio sul risparmio energetico, sul risparmio idrico, sulla mobilità sostenibile e quant'altro. Però siamo un'azienda strettamente legata al territorio, quindi la comunicazione non si basa esclusivamente sulle tematiche che sono legate al nostro business, ma si basa su tematiche che hanno a che fare con quelli, ad esempio, che sono gli obiettivi dell'agenda ONU, no? E immagino che li conosciate, riguardano molti ambiti, tra cui anche la parità di genere, tra cui anche la povertà nel mondo. ci occupiamo di equità sociale, quindi sentiamo tutta la responsabilità che un'azienda che lavora sul territorio deve avere per creare un contesto e contribuire a creare un terreno fertile perché anche quelle che poi sono le pratiche di business vengano capite, accolte e messe in pratica e condivise anche per quanto è possibile negli stili di vita quotidiani. Quindi la comunicazione ha proprio il senso di creare una cultura sia interna, ma che poi possibilmente, poi vabbè, io mi occupo di comunicazione interna, ma la mia direzione si occupa anche di comunicazione esterna, quindi noi queste attività di sensibilizzazione le facciamo sia internamente, ma anche esternamente. Diversity inclusion però è anche un'opportunità, è un'opportunità per l'azienda, è un'opportunità perché, come dicevamo prima, la diversità è varietà, è confronto, sono approcci che, diversità di approcci che in qualche modo a volte si scontrano, a volte si creano dibattiti, dalla diversità si creano soluzioni, si creano nuove strade, no? E soluzioni da mettere in campo per poter affrontare tutta una serie di problemi che si pongono nella quotidianità del lavoro e anche nelle scelte strategiche. Quindi la valorizzazione della diversità, noi l'abbiamo sempre intesa in questo modo, è un modo per favorire e supporta l'innovazione, questo senz'altro, il confronto supporta l'innovazione, quindi in questo senso diversity inclusion è un'opportunità. I temi su cui lavoriamo in ambito di diversity inclusion, vabbè, tutti quelli della sostenibilità ve li ho già citati, però gli altri che sono temi che hanno più a che fare col benessere delle persone sono prevalentemente le differenze di genere, l'orientamento sessuale, l'ageismo, l'abilismo, cerco di ricordarmeli tutti, l'identità di genere, perché adesso si sta ponendo anche questo tema in modo molto forte all'interno dell'azienda. L'orientamento sessuale è un conto, l'identità di genere è un altro, c'è tutto il discorso legato al non binarismo. Noi come facciamo a scegliere di quali temi occuparci? Attraverso l'ascolto, che può essere survey che facciamo. Adesso usciamo proprio adesso da un periodo di focus group dove abbiamo coinvolto una parte consistente della popolazione aziendale proprio per capire quelli che sono i temi più sensibili. E vi dico, ha stupito anche noi, noi abbiamo un'età media in azienda di 50 anni, il tema del non binarismo è uscito in maniera prepotente, noi lo associavamo ad un tema legato ai giovani, e invece evidentemente no, probabilmente anche perché i cinquantenni hanno figli adolescenti che pongono queste tematiche in casa, quindi insomma, quindi queste sono le nostre tematiche sulle quali in questo momento ci occupiamo. Poi, come dicevi tu, giustamente non è mai finita qui, adesso ci occupiamo di questo, ma poi l'ascolto è fondamentale anche per capire di cosa occuparci domani e dopodomani. E ovviamente tutto questo ha delle ricadute molto positive sul clima interno, perché le persone si sentono ascoltate, ma si sentono anche in qualche modo a loro agio in un ambiente dove la diversità è normalità, la diversità è ricchezza.
Vi ringrazio molto e partendo appunto dall'ultima domanda, ci avete appunto raccontato come sia ERA che Lavoro Più si occupano, diciamo, in prima linea della tematica. E vorrei chiedervi come le vostre due realtà, le vostre due aziende rispettano, quindi proprio concretamente rispettano l'unicità dei propri dipendenti e magari come le altre aziende potrebbero migliorare nel farlo.
Ok, allora, come rispettare l'unicità delle nostre persone? Nel prenderci questo impegno, come dicevamo prima, ovviamente ne parlavamo anche prima con Giulia, prima di iniziare, sì, va benissimo parlarne, poi però al parlare devono seguire dei fatti, bisogna comunque agire, anche perché in qualche modo bisogna dare un nome a quello che poi viene fatto e viene diciamo condiviso con le persone. Il nostro primo pensiero quindi è stato, parlando di sostenibilità, concentrarsi proprio sull'aspetto legato alle persone, ascoltandole, e quindi mi riallaccio a quello che diceva Giulia prima, e attraverso, anche in questo caso, delle survey abbiamo indagato soprattutto le aree legate alla diversity inclusion e alla parità di genere all'interno dell'azienda. Quindi per noi era, per quanto magari ci siamo sempre impegnati, no? Ci siamo sempre raccontati le cose, abbiamo fatto le cose, però in realtà poi non avevamo la voce di tutti, quindi attraverso questa survey abbiamo capito o comunque cercato di raccogliere quelli che fossero effettivamente poi i bisogni veri delle persone. E questo ci ha anche permesso di capire che fossimo ormai un'azienda pronta per metterci la faccia, quindi abbiamo deciso di fare tutto il percorso per ottenere due certificazioni che sono poi due standard sociali che per noi sono molto importanti, soprattutto perché in realtà ci hanno davvero un po' ribaltato, no? alcune certezze, alcuni modi di lavorare. La prima che abbiamo ottenuto sono due certificazioni di cui ha parlato Rebecca prima. La prima che abbiamo ottenuta è stata la ISO 30415 sulla Diversity and Inclusion, che è una ISO, quindi come tale anche riconosciuta a livello internazionale, ma soprattutto proprio perché una ISO contiene principalmente delle linee guida. Quindi noi abbiamo preso questa ISO e abbiamo cominciato a vedere come e che cosa dovevamo cambiare, migliorare, modificare, integrare all'interno dell'azienda, in termini proprio di processo. Nel momento stesso in cui abbiamo iniziato a, diciamo così, a formarci anche su questa, sulla ISO, nel frattempo in Italia veniva pubblicata anche la PDR 125 nel 2022 proprio sulla parità di genere, che è un po' una costola, diciamo così, della ISO sulla diversity inclusion, che invece è molto più ampia. In entrambi i casi questo ha significato per noi andarci a interrogare su tutti quelli che sono i processi CHAR. Dal momento della selezione del personale al momento del garantire percorsi di carriera, alla formazione delle persone, all'onboarding, alla conciliazione vita-lavoro, anche al momento dell'uscita, della cessazione del rapporto di lavoro, interrogandoci proprio su questo per convincerci, ma soprattutto essere consapevoli del fatto che tutti i processi fossero assolutamente privi di qualsiasi discriminazione, discriminazioni sotto tutti i punti di vista. Quindi questo ci ha aiutato molto soprattutto a mettere un po' insieme i puntini, capire in che modo, capire anche quanto fosse importante, anche se non è così poetico, però quanto fosse importante anche misurare quello che stavamo facendo, perché la misurazione è l'unico modo che abbiamo per sapere se l'anno successivo siamo migliorati, per sapere se l'anno successivo ci sono altre cose che diventano l'anno, comunque per vedere se il processo sta portando ad un risultato. E quindi questo non è stato facile. Non è stato facile perché, come si diceva prima, tante cose noi le abbiamo sempre fatte di pancia e con il cuore. Quindi dare una oggettivizzare un po' ci sembrava forse quasi banalizzarlo. In realtà per noi è stato un aprire gli occhi e in questo modo essere più vicini alle persone perché abbiamo davvero ascoltato un po' tutte le voci. Proprio per questo motivo una delle tematiche che per esempio non abbiamo quasi mai affrontato perché non ce n'è stato bisogno, e questo non vuol dire che non ce ne sarà bisogno, quindi questo ha aiutato molto ad avere questo tipo di consapevolezza, è uno dei temi obbligatori della PDR 125, che è quello sul mettere in atto tutta una serie di azioni che possano prevenire abusi e molestie fisiche, verbali e digitali. Noi su questo non ci eravamo mai interrogati, ho detto siamo un'oasi felice, diciamo, troppo, però sicuramente un'azienda che è sempre stata, come vi dicevo, molto attenta alle proprie persone. La centralità della persona ha sempre caratterizzato, è sempre stata un po' nel nostro DNA. Però ci siamo detti anche, ma se dovesse, con la complessità anche di queste evoluzioni, chi ce lo dice che magari invece non siano altre le esigenze delle persone o non possano succedere situazioni di questo tipo? Quindi questa è un'altra cosa su cui abbiamo iniziato a lavorare, pur non essendo, diciamo così, nel nostro un po', non essendo abituati a governare questa tematica. Questo ci ha portato anche a inserire anche delle nuove figure all'interno dell'azienda. Per questa tematica abbiamo deciso, per esempio, di nominare un consigliere di fiducia, proprio con il compito di essere, il riferimento per poter segnalare qualsiasi tipo di disagio, qualsiasi tipo di situazione possa venire a verificarsi all'interno del luogo di lavoro, e potendolo fare per esempio anche in maniera anonima, quindi sapere di poter avere una persona o comunque qualcuno di esterno, perché abbiamo fatto la scelta di prendere una persona esterna all'azienda con le caratteristiche, anche i requisiti necessari, e questo al momento, per fortuna, insomma, segnalazioni non ce ne sono, però per molte persone è stato un aver riconosciuto quello che era un cambiamento all'interno dell'azienda e di averlo fatto. Quindi quando prima si diceva sì, parlare di queste tematiche perché è importante, perché comunque bisogna aprire gli occhi, perché non bisogna abbassare la guardia, ma anche poi fare qualcosa. Questo ci ha anche aiutato a mettere in campo tutta una serie di miglioramenti per rendere soprattutto più coinvolte le persone stesse. In molti di questi processi le persone sono chiamate anche a poter dire la propria. E questo si trasforma in partecipazione, si trasforma in condivisione, si trasforma, come si diceva prima, anche in idee, in proposte, in cose a cui magari come azienda, con lo stesso team, ti possono sfuggire. Quindi quello che consiglio è sicuramente il fatto di trovare, visto che adesso ce ne sono strumenti o soluzioni che permettano, laddove possibile, di prevenire situazioni, ma soprattutto di agevolare un cambiamento culturale e fare in modo che si possa non più parlare di diversity. L'inclusione la diamo, io personalmente la do, è importante che oggi la si consideri quasi assodata, anche se non è così. Però il mio sogno, quello mio personale, è che nel corso di pochi anni davvero non si parli più di diversity, che si possa parlare di qualcos'altro.
Sì, sarebbe bello. Credo che siamo ancora un po' indietro, è come le quote rosa, no? Magari non ci fosse bisogno delle quote rosa, però purtroppo c'è bisogno, perché tante donne non entrano in ruoli apicali non perché non ne hanno la possibilità, ma perché culturalmente ci sono tanti stereotipi, anche pregiudizi, che riservano i ruoli apicali agli uomini. Comunque, detto ciò, che cosa fa ERA per garantire l'unicità, no? Per tutelare l'unicità delle persone? Allora, anche noi abbiamo intanto un gruppo che si chiama Diversity Management, che esiste da ormai 12 anni, è un gruppo trasversale, nel senso che raccoglie, è formato, io ne faccio parte, abbiamo una diversity manager, ed è formato da tante figure che ricoprono diversi ruoli professionali, e come sapete ERA è un gruppo composto da tante società, abbiamo una rappresentanza di quasi tutte le società del gruppo. Questo perché appunto vogliamo essere molto attenti a raccogliere i bisogni di quelle che sono tutte le realtà. Il diversity manager management è, che cosa fa? Ci siamo occupati di tantissime tematiche, siamo partiti dal genere, ma poi ci siamo resi conto, grazie appunto all'ascolto, che il genere non era l'unico ambito nel quale poter incidere per parlare di diversity, per cui abbiamo iniziato ad occuparci di tutte quelle tematiche che vi dicevo anche prima, in particolar modo la disabilità e di conseguenza anche l'accessibilità, perché comunque ci sono tantissime regole che devono garantire l'accessibilità, sia l'accessibilità ai siti informatici, ma anche l'accessibilità intesa, non eliminiamo le barriere architettoniche, però qualche problemino ogni tanto salta sempre fuori e quindi è bene che le persone ce lo vengano a raccontare. Il gruppo Diversity ha un canale d'ascolto. Gli ascolti sono diversi, c'è il gruppo Diversity, ma c'è anche l'indagine di clima biennale che ha tutta una parte dedicata proprio ai temi dell'inclusione. E oltre a fare azioni concrete, quindi a prendersi in carico segnalazioni che provengono dai colleghi, il gruppo Diversity fa tutta un'attività culturale e di sensibilizzazione che in genere si risolve in un evento all'anno dedicato a tematiche particolari. Un anno l'abbiamo dedicato alla disabilità, un altro anno l'abbiamo dedicato ai temi del linguaggio, il linguaggio inclusivo, insomma ogni anno scegliamo un tema e poi facciamo nel corso dell'anno tutta una serie di webinar a partecipazione volontaria, sono estremamente partecipati questi webinar dove andiamo a trattare temi di D&I. E, li trattiamo anche andando ad agire proprio sul piano culturale. Abbiamo fatto un percorso molto ampio sul contrasto agli stereotipi e abbiamo fatto un percorso ad esempio a sostegno dove ci siamo indagati sul ruolo della paternità e a sostegno della paternità, questo sia per spingere le persone e gli uomini a prendersi congedi prenatali, congedi di paternità dopo la nascita dei figli, ma anche perché gli stessi uomini sono vittima di stereotipi legati alla paternità, no? Per una donna diciamo che è più normale dire me ne vado alle 6 perché devo andare a prendere mio figlio all'asilo, per un uomo preferisce, questo ce l'hanno raccontato, vi sto riportando delle cose raccontate dai colleghi, preferisce dire devo andare a vedere una partita perché un uomo che va a prendere il figlio, beh insomma se c'era una riunione era meglio se stavi alla riunione, questo per farvi alcuni esempi. Di situazioni pratiche ne abbiamo affrontate tante, a un certo punto un collega si è rivolto al gruppo Diversity perché voleva affrontare un percorso di transizione sessuale. E quindi questo collega è diventato una collega a un certo punto. Che cosa succede? Che non è possibile cambiare il nome all'interno di tutti i sistemi informativi se il codice fiscale ancora non è cambiato. E dal punto di vista dell'anagrafe i tempi sono estremamente lunghi e noi ci siamo battuti perché da un certo punto in poi, anche con un codice fiscale immutato, questo collega non si chiamasse più Massimo ma Alessandra, perché ci sembrava veramente insomma corretto assecondare questo suo bisogno. E abbiamo anche messo in campo un percorso di coaching per le persone che lavoravano strettamente a fianco a lui, perché comunque per quanto ci possa essere la massima apertura è bene essere un po' preparati, no, di fronte a queste cose. E poi stiamo lavorando moltissimo sul linguaggio, ci stiamo lavorando adesso, abbiamo iniziato un po' di tempo fa e ci lavoreremo per tutto il 2024. Lavoreremo sul linguaggio inclusivo, riferito a tutti gli ambiti di cui parlavamo prima, e questo perché? Perché sentire nominare le diversità in qualche modo le normalizza, adesso questa parola non mi piace, però le rende una situazione diffusa, accettabile, no? E quindi questo stimola le persone a far fronte ancora a comunicare ancora di più i bisogni che possono provenire da una potenziale situazione di diversità, bisogni che forse fino a qualche anno fa restavano un po' nascosti perché c'era ancora un po' di timore. Questi timori li vogliamo sdoganare. In questo momento stiamo lavorando sul linguaggio. E partiamo dal linguaggio perché, cioè non partiamo, però lavoriamo sul linguaggio perché pensiamo che sia un veicolo di costruzione di una cultura molto importante. Questo per fare alcuni esempi, ma insomma.
Sempre grazie per appunto le risposte. E ora volevo fare una domanda principalmente a Giulia, su, diciamo, una domanda un po' più sulla comunicazione, sull'importanza della comunicazione, partendo da diciamo un fatto successo nel 2013, quando il presidente del gruppo Barilla, appunto durante un'intervista, rilasciò appunto una dichiarazione nella quale appunto disse, ve la leggo: non faremo pubblicità con omosessuali perché a noi piace la famiglia tradizionale. Se i gay non sono d'accordo, possono sempre mangiare la pasta di un'altra marca. Frase molto forte, frase molto, molto discussa, che creò diverse problematiche allo stesso gruppo, nel senso che da lì in poi il gruppo dovette fare molti lavori per riparare questo gran strappo che era stato fatto. E da qui appunto volevo partire per chiederti quanto la comunicazione su queste tematiche è importante, sia a livello appunto interno sia a livello esterno, quindi con il pubblico.
Ma sì, diciamo che un po' l'ho già detta questa cosa, la comunicazione per noi è strategica, legata in modo particolare alle dinamiche di Enai, perché la comunicazione sensibilizza, la comunicazione crea cultura, la comunicazione presenta temi che poi iniziano a diventare temi all'ordine del giorno con i quali le persone si sentono a loro agio, e quindi a fronte di una difficoltà legata ad una potenziale, ad una diversità, le persone possono chiedere aiuto e comunque possono sentirsi parte di un contesto che non discrimina. Adesso stavo dicendo che accoglie. Accoglienza è una parola che non vogliamo neanche più usare. Non è che l'azienda accoglie chi è in posizioni di difficoltà. No, l'azienda è formata da tante unicità. Questo è. E quindi ogni unicità deve sentirsi libera di potersi esprimere e, in caso di problemi, perché comunque i problemi legati al DNA ci sono ancora, deve sentirsi libera di chiedere bisogno, e noi vogliamo proprio comunicare questa apertura. Poi lato comunicazione noi facciamo tantissime cose, ad esempio noi seguiamo molto il calendario delle giornate mondiali. E vabbè, adesso stiamo facendo tantissime cose anche per i fatti di cronaca tragici che sono successi sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Però ad esempio anche sulla giornata mondiale di valorizzazione delle donne STEM abbiamo fatto tantissimo l'anno scorso. Abbiamo creato un format video di interviste doppie a donne STEM di ERA, che abbiamo pubblicato sui nostri canali interni, dove appunto abbiamo raccontato il loro percorso, un'intervista leggera di 2 minuti, e questo anche appunto per incoraggiare tutte le persone che vogliono intraprendere carriere STEM e che magari si sentono un po', insomma, non del tutto socialmente non adeguate in quanto donne a appunto farlo. Questo stesso percorso è stato fatto nelle scuole. È stato fatto nelle scuole in un progetto che abbiamo chiamato Inspiring Girls, nel quale alcune nostre colleghe, in collaborazione con un'associazione che è Valore D, sono state chiamate nelle scuole medie, nelle prime classi di scuole superiori, proprio per raccontare i loro percorsi in materie scientifiche. Ecco, questo appunto per avvicinare le ragazze a queste tematiche. Abbiamo fatto, noi lavoriamo moltissimo sui video perché abbiamo un portale interno che è molto seguito, abbiamo realizzato video che abbiamo mostrato anche negli sportelli, perché non so se sapete, noi abbiamo una rete di sportelli clienti molto diffusa sul territorio, ci sono 300 sportelli e nella sala di attesa degli sportelli ci sono dei monitor dove girano dei video. Abbiamo realizzato un video che presenta in una mini fiction, diciamo, come le persone sordomute possono rivolgersi agli sportelli prenotando un mediatore. Quindi tutte queste sono un interprete LIS, no? Tutte queste sono azioni concrete, ma che noi vogliamo anche comunicare. Quindi è vero, il fare è importantissimo. E poi lo comunichiamo anche, perché comunicarlo non è semplicemente dire quanto siamo bravi, comunicarlo è dire questo è possibile, questo è normale, se hai bisogno sappi che ci sono queste opportunità. Quindi io credo che la comunicazione sia fondamentale proprio nella costruzione di una cultura e nel far sentire le persone a loro agio all'interno di questa cultura.
Grazie. E adesso volevo fare una domanda ad Angela, invece un po' più sul tema HR.
Sì.
E attualmente un po' una delle problematiche maggiori che ci sono nei processi di recruitment sono appunto i vari bias a cui i dipendenti sono un po' affetti, sia volontariamente che involontariamente alla fine, nella selezione del personale. E ti volevo appunto chiedere di raccontarci quali possono essere e come cercare di gestirli e affrontarli.
Sì, effettivamente oggi probabilmente è anche un tema perché si sta molto più attenti a come si parla, si deve stare molto più attenti a come si deve parlare. E non solo, anche scriverlo e anche la legge, comunque da questo punto di vista, in alcuni casi, da un certo punto di vista ci viene in aiuto, nel senso che comunque impone certe forme, impone certi cambiamenti. Quindi al di là di questo però concordo molto con Giulia sul fatto di utilizzare una leva che è fortissima per le nostre persone, che è quella della formazione. La formazione, anche noi quest'anno stiamo puntando moltissimo proprio sul linguaggio inclusivo, proprio perché il presentarsi come un'azienda che di suo sia inclusiva, che quindi parla delle proprie opportunità come di opportunità aperte a tutte e a tutti, significa davvero aumentare l'attrattività di quella stessa opportunità di lavoro che noi stiamo pubblicizzando. Significa non limitarsi allo stereotipo di genere, significa smettere di parlare, qui il linguaggio è fondamentale, ma anche ci dovrebbe venire in aiuto anche alcuni cambiamenti, smettere di poter scrivere un annuncio di ricerca per un perito meccanico, perché già di suo è così esclusivo, ed è esclusivo nel senso che esclude una parte di popolazione che in realtà invece può avere, tutte le caratteristiche per potersi candidare. Degli studi hanno dimostrato come, per esempio, nel momento stesso in cui non ci sia, o meglio, c'è una specifica di genere all'interno dell'annuncio, quell'annuncio dal sesso non rappresentato non viene minimamente neanche letto. Quindi, visto che adesso tutto si muove si muove online, quindi la necessità di scrivere anche, di essere accoglienti, diciamo tra virgolette, da questo punto di vista, è diventato anche abbastanza urgente. Noi in questo momento abbiamo predisposto per tutte le nostre persone che si occupano proprio di ricerca e selezione del personale dei percorsi formativi sia sul linguaggio ma anche sulla leadership femminile, anche per aiutare più che altro a superare alcuni stereotipi, alcuni bias che sono ahimè tantissimo legati al profilo professionale. In alcuni casi noi ci troviamo anche a dover, anzi a dover cambiare il nostro approccio con le aziende che magari ci coinvolgono in una selezione di profili con determinate caratteristiche, alcune di queste decisamente discriminanti, posso dire, sì. Il nostro compito in questo momento è quello assolutamente di ricordare che il ruolo di un'agenzia per il lavoro è quello di garantire la presentazione di un profilo che corrisponda a delle caratteristiche tecniche, ma anche a quelle che si chiamano anche in gergo soft skill. Nel momento stesso in cui io raggiungo, anzi ti aiuto a trovare la persona che cerchi, non devono esserci altre discriminazioni che possano bloccare questa scelta. Il nostro compito è quello, quindi per noi le competenze tecniche, ma anche le potenzialità delle persone sono oggi i requisiti principali per garantire anche una giusta, un equo bilanciamento delle opportunità di lavoro. Qui non parlo di quote rosa, qui parlo semplicemente di meritarsi, di avere i meriti, di avere le caratteristiche, di poter essere prese in considerazione per quell'opportunità di lavoro. Oltre per esempio a quello che possiamo fare noi internamente con le nostre persone, per fortuna il mercato è un mercato che da questo punto di vista è anche abbastanza ricettivo e per esempio quasi tutti i nostri partner in termini di recruiting online, quindi tutti i siti dove noi andiamo a pubblicare gli annunci di lavoro che vanno all'esterno, si sono non soltanto adeguati, ma hanno posto in essere tutta una serie di regole in base alle quali un annuncio scritto in maniera non conforme o con dei riferimenti discriminatori viene bloccato. Quindi anche questo è un... sono gli stessi partner che si prestano anche a formare e a rendere ancora più, a porre ancora di più l'attenzione su un annuncio scritto in maniera coerente. Le certificazioni di cui vi parlavo prima servono anche a questo, anche se noi abbiamo ottenuto queste certificazioni come impegno per le nostre persone, come vi dicevo prima, è anche un'opportunità, anche un modo per le nostre persone di avere la stessa sensibilità all'esterno. E devo dire, posso essere sincera, sta funzionando. Noi abbiamo anche un sistema di audit interno attraverso il quale andiamo ad approfondire non soltanto la correttezza dei processi all'interno di una filiale, ma anche tutta la parte in questo momento di tematica legata alla diversity inclusion e alle pari opportunità. Perché poi ottenere una certificazione significa per un'azienda creare un sistema di gestione. Un sistema di gestione cos'è? Andare a descrivere e a tracciare quelli che sono le procedure, quelle che sono gli impegni da fare, il rispetto di certe normative e quant'altro. E attraverso questi momenti quindi di confronto con le filiali, effettivamente sta venendo fuori una maturità abbastanza chiara. Di come soprattutto effettivamente il non cadere in bias che poi praticamente sono profondamente più che altro legati alla nostra al fatto che conosciamo determinate cose ma non ne conosciamo delle altre, quindi bias provengono fondamentalmente da lì. Però il fatto stesso di ragionarci e di sensibilizzare ad acquisire invece consapevolezza di come una parola possa veramente cambiare le cose, non soltanto le persone lo hanno capito, lo stanno mettendo in pratica, ma ce lo riconoscono come un valore aggiunto. Quindi anche questo, la formazione, quindi la possibilità di controllare, passatemi il termine, non vuole essere un controllo, più che altro aiutare ecco, le nostre persone a fare in modo che quello che esce all'esterno sia effettivamente quello che vogliamo intendere. Le parole sono importantissime. il linguaggio legato alle parole sta assumendo dei connotati diversi. Io devo dire, prima mentre parlavi mi era tornato anche un attimino in mente, se non lo avete visto vi consiglio di farlo, un monologo fatto da Paola Cortellesi ad un Donatello del 2018, dura 6 minuti, è da pelle d'oca. Parliamo del 2018, quindi anche di un periodo in cui sicuramente certe attenzioni c'erano già, non esplose forse come oggi, però questo fa anche un po' pensare di come siano passati comunque 5 anni, ma di strada ce n'è ancora un po' da fare. Quindi è compito oggi anche e soprattutto delle aziende, quindi ci serve la scuola, ci servono le università, ci serve la famiglia, ma ci servono tanto anche le aziende affinché ci sia questa sensibilità e che questa sensibilità venga poi messa a disposizione delle altre persone. Anche per questo motivo il percorso che noi stiamo facendo di formazione con le persone alcune volte lo facciamo anche scegliere a loro, o comunque chiediamo a loro di che cosa hanno più bisogno e quali possono essere effettivamente i percorsi formativi più efficaci. Questo ci aiuta anche poi a conoscere il mercato stesso.
Grazie. E volevo fare una domanda adesso ad entrambe, perché questi bias, sulla tematica di D&I, sfortunatamente non ci sono soltanto magari nel processo di recruitment, ma sono presenti nello stesso personale dell'azienda, che spesso e volentieri può non credere nell'importanza del valore che queste tematiche possono avere nello sviluppo e nel clima interno dell'azienda, quindi nel benessere dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici. Quindi magari partendo da Giulia volevo chiederti, le aziende come dovrebbero trasmettere questa importanza e qual è questa importanza?
Ma questa importanza è proprio quella di creare, è strettamente legata al benessere. I bias ci sono, come vi dicevo prima, noi abbiamo una popolazione aziendale estremamente diversificata, anche in termini valoriali, non c'è niente da fare, e quindi i pregiudizi, le espressioni anche involontarie, però in qualche modo discriminatorie, ci sono, esistono, le vediamo tutti i giorni. E questo può creare in qualcuno malessere, oltre al fatto che appunto c'è una responsabilità dell'azienda nel far sì che tutto questo non accada, ma perché? Perché può creare malessere. Perché è importante agire? Noi abbiamo lavorato tantissimo proprio sugli stereotipi con diverse iniziative, anche teatrali, perché noi cerchiamo di far passare questi temi anche in un modo estremamente conviviale attraverso attori, che abbiamo avuto la Cortellesi. No, bravissima, eccezionale. Ecco, ci sono tanti linguaggi attraverso i quali certe tematiche si possono far passare. Ad esempio, adesso nel 2024 faremo un calendario con vignette disegnate da Cristina Portolano, che è un'illustratrice di Bologna, che forse conoscete, se no magari andatevela a cercare su Instagram perché è bravissima. Sono tutte vignette legate a situazioni potenzialmente critiche in termini di discriminazione e noi andiamo a spiegare il perché sono critiche. E sono situazioni del tutto normali, nelle quali chiunque può incappare, probabilmente anch'io ci sono incappata, quindi insomma. E quindi qual è il beneficio? Il beneficio è far sentire tutti a proprio agio, intanto. E questo perché si crea un clima di fiducia. Queste tematiche sono strettamente legate alla fiducia, alla possibilità di aprirsi, alla possibilità di esporsi, alla possibilità di sentirsi a proprio agio in un contesto che non è ostile in nessun modo. la fiducia è alla base della cooperazione. E noi abbiamo un modello di leadership fondato su 8 parole, la cooperazione è una di queste, forse la più importante. Quindi, diciamo, questo per spiegarvi, mi ricollego alla primissima domanda che è stata fatta, che cos'è D&I? D&I è un impegno, ma è anche un'opportunità, è una grande opportunità per creare un clima di fiducia in azienda. Un clima di fiducia in azienda è la base per lavorare meglio. E poi ci sono anche tutti gli studi, appunto, legati proprio ai vantaggi anche economici che derivano dalle aziende che fanno della diversità un proprio valore centrale. E anche noi stiamo prendendo la certificazione di genere e sì, e anche noi riteniamo che sia un tassello molto importante, proprio perché ci induce a mettere a sistema e a iniziare a misurare delle cose che poi abbiamo scoperto che in realtà facciamo, non tutte, ma un buon 80%, 90% facciamo già, però adesso le certifichiamo, le misuriamo e vediamo di anno in anno quelli che sono i progressi.
Dunque, per quanto ci riguarda, direi che intanto una cosa importantissima che l'azienda deve proprio fare e garantire in relazione a questi processi è che siano gli organi apicali a pensarlo, a deciderlo, a promuoverlo, a spingerlo, questo cambiamento culturale. Perché se si tratta di un processo che parte dall'alto, significa che l'azienda davvero si sta impegnando per fare in modo che il proprio risultato economico sia un risultato economico che abbia poi un impatto positivo, che generi soprattutto un impatto positivo. E questo soprattutto significa garantire alle proprie persone che c'è un coinvolgimento vero, che c'è davvero il desiderio di investire in un'azienda nuova, un'azienda che poi sia davvero, che possa portare avanti uno sviluppo sostenibile, che quindi possa garantire davvero nel corso del tempo la stessa attenzione. Quindi la prima cosa è una tra le tante cose, mi limito magari ad alcune, questa sicuramente è determinante affinché un processo possa poi funzionare bene, sia poi efficace, perché poi a cascata tutte le persone si sentono in qualche modo coinvolte. E qui passo anche a un altro aspetto. Inclusione, sì, perché inclusione significa coinvolgere le persone in un qualcosa in cui che è necessario andare a comunicare, che è necessario andare a condividere. Io direi che da questo punto di vista, visto che si parla di D&I già da un po', forse siamo pronti per fare uno step successivo, quindi andare a parlare non più di inclusione, ma di partecipazione, che è una cosa diversa. Perché la partecipazione significa fare in modo che le persone possano davvero prendere parte, essere loro una parte importante di un processo, che è quello dell'inclusione. Quindi il fatto di agire, il fatto di chiamare a raccolta tutte le persone significa anche averle, in italiano è bruttissimo dirle, ma ingaggiate, diciamo così, perché poi sono le stesse persone che nel momento stesso in cui sono parte di questo processo contribuiscono veramente, si informano, vogliono evolvere anche nel loro percorso professionale, lo vogliono fare con l'aiuto dell'azienda, lo vogliono fare restituendo anche all'azienda, si crea un percorso virtuoso in cui vincono tutti. Vincere forse non è la parola più meno poetica, però in cui davvero quando Giulia prima parlava di benessere, il benessere non è soltanto il benessere fisico, il benessere è anche sentirsi all'interno di un contesto aziendale e poter dire quanto mi piace, quanto è bello lavorare in questa azienda. Questo credo che sia il massimo riconoscimento che un'azienda possa ottenere se lavora bene insieme con le proprie persone. Quindi un processo che, come dicevo, sia voluto fortemente e comunicata questo desiderio, comunque questo processo direttamente dall'alto, ma fare in modo che poi sia un processo circolare in cui ognuno possa comunque dare la propria anche idea, fare delle proposte. Direi, ecco, brevemente, questo secondo me è uno degli aspetti in assoluto più su cui bisogna lavorare, perché non è così banale, non è così scontato.
E posso dire una cosa prima di... E no, mi è venuto in mente, collegandomi al tuo discorso, che ecco, l'ingaggio delle persone, quanto è importante l'ingaggio delle persone nella nostra comunicazione interna. I protagonisti della comunicazione sono i colleghi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se realizziamo dei video che possano essere interviste, a volte facciamo anche delle mini fiction perché ci divertiamo un po' a far così, quindi i colleghi interpretano dei ruoli. E abbiamo un progetto legato agli ambassador interni ed esterni. Io vi posso parlare di quelli interni perché sono tanti, sono oltre un centinaio, sono persone che comunque ci tengono tantissimo a sentirsi protagonisti di una storia. Ovviamente questo ha una ricaduta in termini di marketing virale pazzesca, perché se io presento il manager, il top manager che parla di quanto noi mettiamo in pratica politiche di D&I, capite anche voi, intervista frontale. Se creiamo dei contesti nei quali questi valori vengono raccontati ironicamente e sono i colleghi stessi a parlarne e poi se ne fanno ambassador, perché è così, ecco, questa cosa in termini di ingaggio ha un potere enorme. E sì, è vincente.
Io vi ringrazio nuovamente, penso che sia stata una bellissima chiacchierata, soprattutto molto costruttiva, e secondo me sono venuti fuori tantissimi spunti che io personalmente, spero anche tutto il nostro pubblico, porterà con sé e su cui potrà ragionare anche in futuro. E quindi vi ringrazio nuovamente per aver partecipato e per essere state qui, e buon aperitivo.